effetti noi fratelli qui del Vangelo, del San Girolamo, siamo molto contenti di questa serata di avere qui Leonardo Boni. Abbiamo letto tutti i suoi libri, l'abbiamo sempre ammirato per il suo impegno per i poveri, ecco, per i poveri. E a nome di tutti i fratelli che siamo qui in Bari in questo momento, fratello Ermete che ha 84 anni, Giuliano, Bernardo, e ci è arrivato adesso anche José Alvarez che viene da Nicaragua.
Lui è che deve arrivare.
Mezzo con noi. È originario di Santo Domingo, però ha vissuto tanti anni in Nicaragua, con fini e Giuseppe. Benvenuto a Leonardo, benvenuti a tutti voi amici.
Io sono Giuseppina Pompei della Procivitate Cristiana di Assisi e in particolare mi occupo della cittadella editrice. Abbiamo con noi alcuni della Procivitate Cristiana, c'è la nostra Presidente Paola e altri, che non potendo venire Leonardo ad Assisi siamo venuti qui a dare tutti anche noi il benvenuto. Noi della cittadella editrice abbiamo pubblicato vari libri di Leonardo, ma proprio come un accompagnamento, ecco, al pensiero di Leonardo con questi libri, perché siamo convinti che dobbiamo, come casa editrice, dare spazio alle teologie emergenti, cioè alle teologie emergenti dal terzo mondo, dal terzo o quarto mondo, come si vuol chiamare, quindi dall'America Latina, dall'Asia, dall'Africa. E Leonardo è uno dei padri della teologia della liberazione, e per questo ha avuto una vita abbastanza travagliata, anche per questo motivo, ci dirà lui. Noi, Leonardo, abbiamo invitato qui i tuoi amici, cioè persone che ti hanno seguito in tutta, negli ultimi anni della tua vita, in particolare negli ultimi anni. Ti abbiamo seguito sempre con tanta amicizia, con tanto amore. E così, stasera abbiamo voluto questo incontro di amici con te, perché vorremmo conoscere adesso com'è la tua vita. Se ti senti, penso che ti sentirai, ci dirai anche in sintesi quali sono state le motivazioni delle tue scelte del 92, che da tempo maturavano. E poi ci dirai in una seconda parte che cosa fai oggi, se insegni, se hai qualche progetto, come so che hai, con i ragazzi di strada, ecco, la tua vita di oggi, il programma della tua vita di oggi. Questo agli amici interessa molto, perché siccome ti abbiamo sempre seguito, vorremmo seguirti ancora, e dopo che tu avrai parlato, gli amici faranno anche loro delle domande a te e tu potrai rispondere. Va bene così? Sì, parla in piedi. Lui bisogna parlare in piedi, certo, parla in piedi.
È che non mi piace parlare seduto.
Quanto tempo vuoi?
Non parlerò.
Quanto lo spirito è?
Voglio guardare prima intorno per vedere gli amici. Bueno, buonasera a tutti. Io sono molto contento e in certa forma anche commosso di stare qui a Spello fra tanti amici, specialmente i piccoli fratelli che io personalmente li considero i veri eredi della spiritualità di San Francesco. E ho seguito in Brasile parecchie volte le piccole sorelle, esercizi spirituali, lettere che sempre ci mandano, e mi ha sempre molto colpito la densità evangelica e la capacità di attualizzare il Vangelo nei mezzi poveri con estrema semplicità, rinuncia tutta l'arroganza e la complicazione dell'istituzione religiosa, sia cristiana sia francescana. Allora mi sento un poco nella patria spirituale. È peccato che la prima volta che vengo a Spello, sono passato tante volte nella strada e mi hanno detto lì è Spello dei piccoli fratelli, però mai ho potuto venire. E adesso mi sento qui con voi tutti. Si dividerò un po' con la mia esposizione in due punti, come ha suggerito l'amica di tanti anni, Giuseppina Pompei, che da anni ha partecipato alle azioni di questa teologia. Voglio qui Rodovisi e io eravamo impediti da Ratzinger di parlare a Assisi sul tema Dio e i poveri e sulla Trinità. Io siamo stati proibiti, però nonostante questo siamo venuti, perché dire nella città di Francesco non parlare di povertà è un scandalo, e da cristiano non parlare della Trinità è una vergogna. Allora bisogna disobbedire, però umilmente. Siamo venuti, abbiamo parlato, dopo abbiamo imbrugliato gli altri per dire che era impossibile la discussione, e siamo andati via in peregrinazione alla tomba di San Francesco per chiedere la forza e anche il perdono. Questo è stato in 86. Io presentavo il libro sulla Trinità e Clodovis sull'opzione per i poveri. In questo contesto ho detto, ho sentito la solidarietà e anche la complicità evangelica in questo progetto di teologia e liberazione, che lo portiamo avanti con difficoltà, però sempre nel senso di fare un lavoro necessario della fede insieme accanto ai poveri nella prospettiva universale, non solo latinoamericana. Questo già introduce un poco il conflitto che l'ho portato io nella mia vita. Io mi sento un teologo peregrino, che va qui lì parlando un poco nel senso dei profeti, fare la pastorale della speranza, della consolazione. Dal 70 che io ho cominciato con la teologia in America Latina, dopo di aver fatto i miei studi in Germania, in Monaco di Germania, con la teologia germanica dei fini degli anni 60, progressista, aperta, ecumenica, già con i primi orizzonti della teologia politica di Metz e Moltmann. Mi sono arrivato a Brasile febbraio di 70 e ho cominciato il mio lavoro teologico nel quadro della teologia europea aperta, ecumenica e progressista. Però per me il cambio, la svolta più forte e decisiva è stato nel giugno del 70, quando sono stato invitato a predicare esercizi spirituali a Manaus, a suore, preti, come diciamo noi in Brasile, agenti di pastorale, quindi animatori di pastorale, che venivano dalla foresta. Io sono immediatamente colpito del testimonio iniziale, quando si presentavano le persone. Uno diceva: da 3 settimane sono io a cammino, scendendo i fiumi, 3 giorni a piedi, dopo con il barco, sono arrivato adesso. L'altro diceva: 2 mesi che vengo visitando le piccole comunità di indigeni sui fiumi, adesso arrivo. E ognuno si presentava così. Io mi sentivo un poco perduto, che dirò io a queste persone che vengono della grande tribolazione della foresta, della vita. E ho cominciato a predicare la mia teologia, la buona, del primo mondo, di una tesi summa cum laude sulla Chiesa come sacramento in un mondo sottosviluppato, che è stata pubblicata dopo un grosso libro, 600 pagine, per dire poco su questo, però anche per mostrare il carattere scientifico della teologia. Dopo due giorni di questi esercizi spirituali, io sentivo negli occhi delle persone che la teologia non arrivava, la mia teologia non arrivava. Quando una suora ha chiesto come si può predicare la passione e la resurrezione di Gesù a popoli da foresta che sono in estinzione. Beh, io sono colpito, come mai? Dove Soran non mi ha insegnato niente, né Moltmann, né Metz, né Pannenberg, né grandi maestri europei. Come c'è la resurrezione e la morte di Gesù a popoli in estinzione, indigeni, non erano Yanomami, non so chi, Tucani, mi sembra che si chiamava. Io sono entrato in crisi al punto di non poter parlare, perché nel collo qui i nervi e tutto erano duri, così duri che la lingua si aveva frenato. Fisicamente non parlavo, perché vedeva, parlava cose che andavano nelle nuvole, no? Negli occhi, nelle teste delle persone. Loro ho fatto dei gruppi per suscitare i problemi e insieme due o tre intentare una risposta, partire del Vangelo. E così si è intentato di fare una teologia adeguata alle domande, alle inchieste che loro presentavano. Lo dico questo perché è stato per me l'esperienza paolina di cascare del cavallo. Perché ho detto, la teologia che ho imparato dopo 5 anni in Germania non aiuta queste persone. Bisogna fare una teologia adeguata a questo mondo, a questi problemi che sono caratterizzati per la miseria, l'ingiustizia, la morte finalmente. E, cominciando il semestre, il 70 di agosto, ho fatto lezioni sulla cristologia, ho scritto ogni lezione, l'ho pubblicato in una piccola ogni mese, una rivista di suore, perché la repressione politica e militare era molto forte, non si poteva utilizzare la parola liberatore, liberazione, era proibita ufficialmente. Allora in una piccola rivista chiamata Sponsa Christi, la sposa di Cristo, si poteva pubblicare cose più forti senza patire la repressione. E ho scritto questo fino a febbraio, marzo l'ho finito e già pubblicato il libro che è diventato Gesù Cristo Liberatore. Non era un libro al pubblico, neanche alla Chiesa, era un libro per me stesso, come rifondare la riflessione, la teologia, a partire da una crisi esistenziale, teologica. E per me è stato il punto di nascita di quello che dopo si è chiamato teologia della liberazione. Io non conoscevo Gustavo Gutiérrez, neanche il nome, né Juan Luis II. Infatti, questa è una cosa dello spirito, credo. Simultaneamente, Ruben Alves, negli Stati Uniti, scriveva un libro, il primo libro della teologia della liberazione, scritto in 69, con il titolo in inglese Teologia della liberazione. Gli editori gli hanno detto, questo non è un titolo che non si vende. Allora ha cambiato Teologia della speranza umana. Ma era già il primo libro su Teologia della liberazione. Dopo il 70, secondo semestre, Gustavo Gutiérrez, un piccolo testo sulla teologia in America Latina. Il 71, il libro classico di Teologia della liberazione. Senza contatti con le persone, però tutti nello stesso spirito di pensare a partire dalla realtà di oppressione, e allora in contrapposizione a questo la dimensione di liberazione. e abbiamo cominciato una teologia che per noi, noi non la chiamiamo tanto di liberazione, senz'altro teologia. Teologia fatta in questo contesto nostro, latinoamericano, di povertà, analizzata dopo come impoverimento, come oppressione, per questo liberazione. Abbiamo imparato molto in questo senso di quello che è oggi il presidente eletto di Brasile di centro-destra, Fernando Henrique Cardoso, che è uno dei principali autori della famosa teoria della dipendenza. Di capire il capitalismo nel terzo mondo come un capitalismo dipendente e associato al capitalismo mondiale, e che porta sempre a questo, allo sviluppo dello sottosviluppo. È la tesi che lui difendeva, che noi come teologi avevamo assunto nella prospettiva analitica, era rompere con questa logica e rifondare un altro tipo di sviluppo basato sul popolo organizzato in una prospettiva di una democrazia sociale, appuntando al socialismo, però non del partito unico, sino del popolo organizzato come soggetto principale di questo processo di liberazione a livello analitico sociale, e a livello teologico su questa lettura la prospettiva della fede, della speranza ecclesiale e anche antropologica. Sì, questa teologia ha intentato lavorare questo problema che è stata e rimane ancora la grande sfida di tutta la nostra generazione. Nel fondo, come lo ha formulato classicamente Gustavo Gutierrez, come annunciare che Dio è padre e madre in un mondo dei miserabili, negati al titolo di essere umani, di non persone. Come dire agli altri, tu sei la mia sorella, il mio fratello, quando la realtà smentisce tutto questo, perché è una divisione fatale, abissale, fra ricchi e poveri, oppressori e oppressi. Come fare verità del discorso cristiano? E abbiamo capito che questo discorso diventa vero se cambiamo la realtà. Il Vangelo diventa Vangelo con una buona notizia. Tutti mi aiuti, perché il mio italiano si è sbagliato. Fino a ieri ho parlato tedesco. Quando uno parla così non dice lo che vuole, dice lo che può dire, no?
Buona notizia, sempre... benissimo.
Buona notizia. Benissimo. Vangelo è buona notizia non perché uno lo dice, sino che è buona notizia perché aiuta a cambiare la realtà, e alla fine dice questa realtà è buona, per questo è una buona notizia. Allora è una sfida alla praxis, al cambiamento reale, e non alla incorporazione di un discorso liberatrice e dire Gesù è liberatore. Io mi ricordo una volta una piccola comunità di base all'interiore di Goiás, dove vive Tomás Balduino, dei grandi vescovi nostri. Eravamo in una lettura biblica, leggevamo Luca 4, i testi del programma di Gesù, e uno ha detto, e tutti parlavano Gesù ha liberato della malattia, di questo e quello, e è liberatore. E uno si ha detto, non lo capisco, perché sono cristiano come voi altri, 3 giorni che non mangio, non sono liberato. Allora che vale dire Gesù liberatore? Abbiamo capito che non basta dire Gesù liberatore, sino compartire il pane che avevamo, le cose. Chi fa questo può dire Gesù liberatore, chi non fa questo, non è vero l'annuncio che dice Gesù liberatore. Dovrà fare la scrittura, non annunciare la scrittura. Sì, forse la singolarità del mio percorso, e per questo la critica anche che ho sofferto, di certa forma la persecuzione, è stata che io ho intentato di applicare le intuizioni della teologia della liberazione all'interno della Chiesa. Quasi tutti gli altri teologi, Gustavo Gutierrez, Giovanni Luis II, Ronaldo Muñoz, non so quanti, è tutta una scuola, hanno applicato tutto questo nel punto centrale, che non è la Chiesa, la società. perché la contraddizione fondamentale non è ecclesiale, è sociale, il mondo che è il problema, la società, non la Chiesa. E per questo hanno lavorato il processo di liberazione nella storia, nella società, con i poveri, e intentando guadagnare la Chiesa come una grande alleata dei poveri, per essere una forza sociale, storica, contro la povertà a favore dei poveri e a favore della giustizia. Questi sono i temi principali. Però io mi ho reso conto di che la Chiesa è così vinculata a un processo storico latinoamericano, che la Chiesa è complice di questo ordine che si è affermato, creato in 500 anni, che fare la critica della società implica fare la critica anche della Chiesa come elemento di costituzione di questa società. Però bisogna lavorare con i due piedi, un piede nella società, l'altro piede nella Chiesa, che noi vogliamo solo una società nuova, un altro soggetto storico, con più partecipazione e giustizia. Vogliamo insieme una Chiesa adeguata a questo processo. Per questo una Chiesa anche liberata, anche popolo di Dio, anche dei poveri, e non una Chiesa dei ricchi dentro una rivoluzione fatta per i poveri e con i poveri. Questa contraddizione l'ho sentito io e l'avevo già elaborato nella mia tesi dottorale qui in Germania, dove finivo, l'ho scritta in 68, finivo l'ultimo capitolo, su questo, come essere la Chiesa un segno, il tema era la Chiesa Sacramento, segnale, strumento di liberazione, non si parlava tanto di liberazione, di cambio, di rivoluzione, e anche liberazione però non come tema, non era la coscienza della teologia della liberazione, in un mondo sottosviluppato di miseria. E finivo io che la Chiesa ha una missione rivoluzionaria, liberatrice. Non hanno voluto accettare, io ho dovuto lottare per accettare questo capitolo, fino con l'appoggio di Metz e questi della teologia politica, hanno lasciato passare, dire questo teologo va a America Latina, non ritorna mai, loro lasciamo passare. Però già era diciamo, il pensiero nostro maturava in questo. Ma a livello teorico, in contatto con la realtà brutale, è divenuta una crisi esistenziale. E sempre comincia così. L'angustia si trasforma in un problema, il problema in una sfida, la sfida un pensiero, un sistema, una visione più articolata. E così nasce una teologia che ha sangue, che porta vita dentro. Allora, io ho lavorato questi temi piuttosto interni della teologia. Evidente, questo ha portato il confronto con le istanze di autorità. Per capire, per non dire anche, non fare ingiustizia a Roma, a Ratzinger, perché boff, perché per esempio il mio fratello Clodovise è molto più radicale che io. Però lui lavora solo in società, mai sulla Chiesa. Sulla Chiesa ha piuttosto una visione, direi come critica fraternale, poco istituzionale, hai che preservare la Chiesa. La Chiesa è un alleato importante, è un simbolo, non castigarla come tu la fai con tanti critici duri, la nigra sunset formosa, casta meretri, no, dire così. Per lui ha altro cammino, molto più radicale a livello di analisi di società, mai avuto niente. O altri anche sono, perché? Perché non toccano il potere della Chiesa. Uno può dire, come ho detto e pubblicato qui la Quirinana, no, Cittadella, scusi, che la Vergine è Dio Madre, non adorare, non venerare la Vergine, ma adorarla la Vergine, perché è l'assunto dello Spirito Santo, lo Spirito Santo si è incarnato nella Vergine. Pubblicato questo in non so quante lingue, incadernato a oro, dato a questo Papa, letto. Nessuno mi ha detto che è una eresia, e è francamente una brutta eresia cristiana, non ha tradizione questa affermazione, però non si tocca nel potere del Papa, della Chiesa, non ha niente, si può dire tutto. Però se uno dice, forse nel secolo 23 una volta il Papa può essere non infallibile, già vengono a dire questa è un'eresia pericolosa. Perché è affetta, tocca l'asse importante della strutturazione di questo tipo di chiesa che siamo eredi. Allora io travagliato, non voglio distendere su questo, ho lavorato su questo in una prospettiva concreta e teorica, concreta nel senso di sviluppare la teologia latente dentro delle comunità di base e della pastorale sociale della Chiesa, della terra, degli indigeni, dei negri. E allora il libro fondamentale di questo era l'Ecclesiogenesi, una parola che un vescovo e io l'abbiamo sviluppata al mare una volta, meditando il fenomeno delle comunità di base, la centralità dei poveri, l'autonomia di questi superstiti sopravvissuti della grande tribolazione. Come creare un vocabolo che definisce questo fenomeno? Allora abbiamo utilizzato la nostra filologia a dire ecclesiogenesi, la genesi di una chiesa che nasce dello Spirito Santo, però desde a partire dai poveri, che è forse il testo mio più programmatico, più emblematico, di dire che è possibile un'alternativa istituzionale a questa chiesa che c'è lì, e che questa chiesa, come è organizzata, nella sua forma di organizzazione, è più feudale, più vicina ai palazzi di Cesare Romani e che al barco del povero Pedro, e che è stata costruita un giorno e si può rifare in un senso più evangelico, più vicino ai poveri, non come una teoria che uno può inventarla nella sua burocrazia teologica, sino mirando, guardando il fenomeno reale già articolato a livello nazionale e continentale delle comunità ecclesiali di base che vivono già questa ecclesiologia. Allora io come teologo intentavo e sigo intentando di redire teologicamente la pratica di queste comunità. E questa è la parte positiva. Per confrontare i due modelli di chiesa, questo più della base, dei poveri, col classico modello ho scritto chiesa, due punti, carisma o potere. No, carisma e potere. Non è carisma o potere come alternativa. Carisma e potere. Io le ho dato a Clodovis il testo per leggere, lui ha letto e ha detto se Roma non reagisse, Roma non vale niente. Non è niente Roma. Perché deve reagire libero, perché va a fondo nella realtà. E dico no, allora tiriamo 2000 esemplari per dire che forse in 4-5 anni si fa una visione storica e così via. Che è un testo di teologia, come lo dico, militante. Confrontare la prospettiva della liberazione con la Chiesa istituzionale, con la figura del Vescovo, con la problematica dei diritti umani, anche la domanda forse oggi un po' radicalizzata. La Chiesa istituzionale può convertirsi o no? Un Vescovo può essere soggetto di conversione o no? O siamo condannati a sopportarli fino all'ultimo giudizio di Dio? O guardando esperienze di tanti vescovi come Casaldaliga, come Balduino, un cardinale come Arns, un cardinale come Lord Scheid, si può alimentare la speranza che anche i cardinali possano convertirsi ai poveri, diventare semplici, non autorità religiose, pastori in mezzo al popolo, animatori di un tipo diverso di chiesa, e fare anche la base teologica di questo, sull'equilibrio di due gambe dove si costruisce la Chiesa, la gamba destra, che è quella dell'incarnazione, sempre destra, dell'istituzione, del potere, e la gamba sinistra dello spirito, che è sempre sinistra, lo creativo, sovversivo, però due sempre insieme, camminando con le due gambe, per questo carisma e potere. Però la lettura che è stata fatta del centro o del Vaticano diceva chiesa, carisma o potere, e io come se avesse optato per il carisma contro il potere. Allora una chiesa come si dice miope, no? Miope. Con occhio solo con una gamba sola, un sassi pererè, come si dice in Brasile, della mitologia indigena, un desses duende che ha una gamba solo e che suga sangue di cavallo. In verità, dopo 10 anni che il libro è stato scritto, in 81, adesso 84, l'ho rieletto adesso perché ho fatto una reedizione del libro e anche dato la mia risposta a Ratzinger, perché è stato proibito di rispondere. L'ho fatto adesso, in maggio, la risposta, e spero che Avena mi dedichi 10 righe nell'Adista per resumere, perlomeno per fare radio a Ratzinger e dire Boff ti ha contestato. me l'ho letto tutto questo e ho detto: io sostengo a oggi, dopo 10 anni, le stesse tesi, e penso che bisogna riflettere un problema non risolto della teologia, della riforma della teologia di oggi, della teologia mondiale, quale funzione della istituzionalità dinanzi all'Evangelio, dinanzi ai poveri, se è possibile un'ecclesiogenesi, questo vuol dire la inculturazione del Vangelo in tante culture, tradizioni spirituali diverse, se è possibile un altro volto del cristianesimo, o se siamo sempre condannati a avere un volto occidentale che in più è accidentale, e esportarlo questo a tutto il mondo. Ho detto no, credo che no. Abbiamo fatto il grande esperimento giudeo-cristiano, romano, barbaro, germanico, moderno, che è il cristianesimo, questo che abbiamo occidentale. Però a partire dalla prospettiva nostra, del terzo mondo, della visione degli indigeni, degli africani, latinoamericani, della cultura nostra che ha una radice occidentale, però già non si può dire occidentale. Così la mescolanza delle razze e anche la penetrazione del Vangelo, si può auspicare e rivendicare la possibilità di un altro corso del cristianesimo, con altro volto, in comunione con altre forme del cristianesimo, per tutti, vivendo di questa stessa origine fontana, questo seme che è la praxis di Gesù, il suo sogno del regno, la sua prospettiva comunionale di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo ha portato avanti sempre, e dal 71 fino al 92 ogni libro che pubblicavo io avevo problemi col Vaticano. Anche questo piccolo sui sacramenti, sacramenti della vita, vita dei sacramenti, che è un piccolino, teologia narrativa, nella linea di Metz, della teologia narrativa. Ho avuto tutto un anno di dialogo e mi hanno chiamato in 84 al dialogo su Chiesa e Carriera del Potere, perché io ho detto: io non voglio più dialogare perché è un dialogo di sordi. Prima che uno non sa mai che le lettere arrivano, uno sa che sono arrivate perché vengono altre chiedendo chiarificazioni sulla lettera anteriore, uno sa che è arrivata la lettera. Però nessuno, un processo kafkiano, uno scrive, ho una documentazione così enorme, non conosce fine, va e viene. Allora ho detto: non voglio più. Allora sì, come non ho voluto, mi hanno tirato per il naso, allora vieni a parlare qui a Roma. In verità, in onore di questo Papa, bisogna dire che c'era fatta la condanna, scritta già, e sempre il Papa ha l'ultima parola. Ratzinger ha presentato il Papa la condanna del libro Chiesa che è nel potere, e il Papa ha detto: hai parlato con Boff o no? No, allora chiamalo a parlare prima di condannare. Allora il dialogo è stata una esigenza del senso pastorale di questo Papa. E Ratzinger, sì, un po' amaro, ha dovuto accettare questo. In funzione di questa sensibilità pastorale, i due cardinali, Arns e Lorscheid, sono venuti insieme a me per appoggiarmi, e hanno detto al Papa perché venivano insieme, non come provocazione, perché dicevano: la teologia del gruppo de Boff, la liberazione questa de Boff, fa bene alle comunità, forse ha errori che si può correggere, discutere, però vogliamo testimoniare come pastori che fa bene, e siamo qui insieme. E Ratzinger diceva, dopo anche io insieme, ma come mai che viene Castor e Pollux, i due dei pagani, insieme a un teologo che già per il fatto di essere chiamato già è condannato? Ho detto: cardinale, senti, siamo cristiani, loro sono venuti come Cosme e Damian, non come Castor e Pollux, che sono di pagani. Noi siamo cristiani, Cosme e Damian. Abbiamo fatto il dialogo, questo, non voglio entrare in dettagli, in due parti, la prima io e Ratzinger, la seconda insieme ai cardinali. Arndt e Lorscheid, che è stata un'esigenza di loro, che volevano stare presenti al dialogo. E Ratzinger diceva assolutamente, questo è contro le norme interne della congregazione. Allora Ratzinger ha detto: se non mi lasciate, io vado in Germania settimana prossima e denuncio la Chiesa come non ha rispetto ai diritti umani. Non c'è un avvocato, non si può stare insieme a uno che è stato allievo mio, 5 anni, che l'ho accompagnato in teologia e che fa bene alla nostra Chiesa, denuncio. Allora il Papa ha detto: no, allora facciamo et, la soluzione cattolica. Una parte solo con Ratzinger, lui puoi torturarti lì come vuole, dopo la pausa del caffè, e insieme con i cardinali dopo se prosegue il dialogo. E così abbiamo fatto, la prima parte dura lì, più teologica, l'altra parte pastorale. Io mi ricordo come se fosse oggi, voglio pubblicare una volta tutto questo, la prima intervenzione che il cardinal Arndt ha detto a Ratzinger, che avevano studiato insieme negli anni 50 nell'Università di Monaco, erano colleghi di studio, adesso due cardinali evidenti, amici però. Ha detto Ratzinger: il documento sulla teologia e liberazione non ci ha piaciuto, che era stato pubblicato il documento il 4 settembre, io sono stato giudicato il 7 settembre. E ha detto cardinale Ratzinger: se io voglio costruire un ponte, io chiamo un ingegnere, che l'ingegnere sa di ponti, lei ha chiamato un grammatico che non sa niente di ponti. Per questo uno legge il documento, non capisce niente e dice: questa non è la teologia della liberazione che noi vescovi conosciamo dei nostri teologi, niente a fare. Vogliamo, esigiamo un documento positivo che va fatto insieme ai nostri teologi e li invitiamo a farlo in un paese del terzo mondo, in una chiesa che ha esperienze pastorali con i poveri, può venire lei con i teologi, predicare lì, partecipare e fare il documento che sarà bene per tutta la Chiesa e sarà una luce per i poveri. E il povero cardinale tremava, ma tremava in verità, il cardinale Ratti. Tremava e diceva: no, noi abbiamo l'abitudine, bisogna farlo qui con la documentazione che abbiamo, però lo faremo. E ahir Lord Shadi ha detto a me: domani tu e il tuo fratello Clodovis, che era a Roma, portate già i primi sussidi al nuovo documento. Infatti il giorno dopo siamo stati lì con noi con i nostri appuntamenti, un schema totale su come fare un buon documento della teologia della liberazione, mai adoperato evidente, però c'è nell'archivio della Sacra Congregazione. Ma voglio finire questa parte, dire: il conflitto interno va in questa direzione. Perché del conflitto? Perché io ho intentato pensare questi problemi all'interno piuttosto della Chiesa, esigere una Chiesa anche liberata, liberatrice, dinanzi ai laici emarginati, le donne escluse, mancanza di un senso di diritti umani, mancanza di un rispetto fondamentale ai poveri, perché si fa per i poveri, per ormai a partire dai poveri, con i poveri. Mai si riconosce in nessun documento di Ratzinger, nei due, anche nei discorsi del Papa, mai si fa una lode, un riconoscimento della immensa lotte, della resistenza dei poveri nella storia. Sempre la Chiesa come la grande madre che fa per i poveri, la carità, le iniziative di salute, di consolazione, di aiuto, però sempre per i poveri. In una posizione di quelli che sono ricchi e badano gli altri con gli occhi dei ricchi, però mai insieme con i poveri, imparando di loro, facendo verità di quello che San Basilio diceva: i poveri sono i nostri maestri, gli umili sono i nostri dottori. Questo non è retorica, uno che vive con loro può testimoniare che grande insegnanza loro sono portatori e come la Chiesa ha tanto da imparare di loro. Sì, in funzione di questa polemica, in 84-85 loro sono stato di posto della cattedra, la direzione della rivista più importante del Brasile, Rivista Ecclesiastica Brasileira, di teologia al clero, non poteva pubblicare, solo con condizione sotto tre imprimato, del provinciale, del vescovo locale, e c'era un testo di teologia della commissione teologica della conferenza dei vescovi. Ma io ho detto: ma come mai? Allora io scrivo solo documenti pontifici, perché un testo di un teologo con tre censure previe diventa un documento pontificio, una teologia assolutamente ufficiale. Un teologo non può dire niente. Non ho visto mai nella storia della Chiesa una pressione così ferrea su una teologia. E questo non solo la mia teologia, sopra la collana Teologia e Liberazione, che volevamo farla in 53 tomi, una pressione tremenda. Hanno bloccato la collezione i primi tre anni, dopo commissioni di analisi, fine. Non abbiamo finito, volevamo per i 500 anni d'America Latina fare 54 tomi, abbiamo pubblicato solo 24. Ratzinger diceva un tomo per anno, 54 tomi, 54 anni, né lui né io vediamo la fine della collana. Questo non ha senso, non abbiamo accettato. Questa punizione nell'85 ha difficoltato enormemente la mia pratica pastorale, teologica. Non potevo più parlare, scrivere. E dopo lo poteva però con questa vigilanza, fino che nel 92 ha avuto, questo non è molto conosciuto, però questo è importante per capire, un'intervenzione del Vaticano, del Ratzinger, la carta del Ratzinger, via generale del Francescano, un mese prima di andare via come generale, perché era sostituito per altro, un mese prima, mese di aprile, il capitolo generale in maggio, un'intervenzione violenta sull'editrice Voces, cambiando tutta la direzione, mandando via 40 intellettuali che formavano il gruppo della liberazione dentro dell'editrice, con me, mio fratello Valdemar e altri, bloccando tutto, esigendo imprimato a tutte le opere, di grammatica, di sociologia, di medicina, di tutto, imprimato. E per i testi teologici, tre istanze, e a me personalmente un teologo che doveva leggere tutto il mio. Io ero cattivo perché un teologo, come si dice, rovinato in teologia, che ha intentato fare il dottorato a Roma, non ha riuscito. Professore in Petropolis, mandato via per ribellione degli studenti. Fatto maestro dei novizi, lo hanno tolto perché non funzionava. Messo nella conferenza di vescovi, lo hanno dispensato perché era troppo. E mi hanno fatto censore mio. Dice: questa è un'umiliazione che io non accetto, perché bloccava tutto che scriveva io, non passava niente, fino a un articolo su la resurrezione di Gesù per questa rivista Sponsa Christi. Mi ha corrigito: ma come mai? Lei non è niente in teologia. Io ho un poco di orgoglio di essere perlomeno un eretico. E ho protestato, e mi hanno chiesto un anno sabbatico, che ho accettato io. Quando ho dovuto assumere e vedere con i professori il tema che doveva trattare, mi hanno detto: di istanze vaticane tu non puoi fare pure la teologia, puoi scegliere un convento in qualche parte del mondo francescano, in Europa, Brasile, Filippina, Corea, dove sia, però teologia non può fare. Ma dico, perlomeno per gli studenti che hanno fatto la teologia, che hanno un anno di pastorale dopo ordinati, che sono già nella pastorale, con questi fare un seminario, no, niente, fuori. Dico no, questo è impossibile. Ho intentato negoziare col generale, lui mi diceva, fino ad oggi l'ordine ti ha difeso, adesso tu devi difendere l'ordine. Generale nuovo, era pochi mesi. Generale, Hermann Schalick, con paura di essere pressionato da Ratzinger, ha detto, Boff, tu devi essere sotto me. Io dico, senti, io ho una vita solo, mi sento già vecchio. Non voglio sommettere come Teilhard de Chardin, come Congar, come de Lubac. Loro avevano altra concezione di chiesa, più istituzionale, più sacramentale. Io sono legato a questa chiesa della base dei poveri. Allora, per continuare a fare quello che sempre ho fatto, cambio vita. Allora abbiamo combinato di farle. Questo era giugno, nel tempo della Eco 92 a Rio, nel grande congresso. È venuto anche lui, abbiamo discusso questo. Lo abbiamo discusso tipicamente alla francescana, in un ristorante, mangiando pizza. E anche litigato gli altri. Il guaio era che vicino c'erano parecchi giornalisti. Parecchi giornalisti che avevano ascoltato tutto questo. E una settimana dopo mi chiama uno e dice, io so tutto. E vado a pubblicarlo. Ma no, ma aspettiamo fino a agosto, questi studenti hanno le vacanze adesso. Quando comincia il seminario a dire, fare una pedagogia, scriverò anche prima i vescovi, gli amici, gli altri. Preparare una decisione così. No, io ho tutto, prima che altri lo pubblico io. E questo era alle 11 della notte di sabato e tutto il materiale a pubblicare il giorno dopo. Allora, delle 11 della notte a mezzanotte, ho preparato la carta questa che avete letto, perché lui la mandava per fax al giornale, l'ultima edizione, e usciva. Allora, in questa premura, in questa un mese prima di fare la, diciamo, la decisione più pedagogica, più tranquilla. E ho scritto quello che lo dico io, verità, nel senso di che rimango nella stessa lotta, però cambio trincea, non cambio la direzione, posso cambiare il cammino qui e lì, però la direzione è questa. E io voglio continuare teologo, non direttore della Coca-Cola o che sia, per vivere, però della mia propria teologia. È stato un... Sì, la cosa è stata bene assimilata nella società brasiliana, e anche le carte, le lettere che ho ricevuto da tutte le parti, dei vescovi, altri. E finalmente questo è stato più facile da accettare, perché io continuavo in questo, nella teologia, accompagnando comunità. E forse per capire bisogna dire la differenza fra una chiesa europea o italiana e una chiesa brasiliana. Io capisco che un sacerdote, un teologo, che lascia il ministero qui e la teologia, ha più difficoltà che noi. O va a fare il giornalista, o va a fare come Del Rio, nella Repubblica. Come professore visitante, e in seguito mi hanno invitato a essere professore ordinario. Ho dovuto fare, come tutti gli studenti, anche gli esami scritti, concorso. Orali, concorso pubblico con tre altri concorrenti. Tremavo anche io a fare le prove, questo, perché uno non sa, bisogna vivere di questo, no? Sì, adesso sono professore lì di etica. Concorsi aperti a quelli che volgono, vengono gente della comunità di base, giornalisti, altri delle facoltà, in verità le questioni che mettono sono più teologiche, più la etica e la teologia vanno molto, molto articolate. E vivo di questo, vuol dire, ho un piede nella teologia e filosofia all'università, è sempre lo sforzo nostro articolare due discorsi,
il discorso della razionalità, della teologia, della critica, dell'ermeneutica, insieme a quel il discorso della miseria, della ingiustizia, della povertà, dell'inferno della vita. Questi due articolati produscono quello che è la teologia della liberazione. E non si può capire un teologo della liberazione, un filosofo della liberazione, se in questa organicità con il pensiero critico e l'altro con la realtà, l'antirealità. E questo lo faccio avanti, allora continuo a fare l'accompagnamento delle comunità di base, corsi, scrivo teologia e anche dentro della filosofia lavoro queste tematiche della etica e vi presento l'ultimo che è questo, Nuova Era, la civiltà planetaria. E con questo voglio passare il secondo punto. Come pensiamo noi adesso questa teologia della liberazione, non solo in un senso biografico, come è situata con me, ma sino anche come gli altri colleghi, la comunità di teologia della liberazione si sentono adesso. Prima bisogna dire chiaramente che nel centro di questa teologia non c'è il marxismo neanche il socialismo, sono i poveri concreti, con il senso ampio che questa parola ha, nel senso analitico, antropologico, escatologico e evangelico. E si è entrato il marxismo è per vedere le cause perché ci sono tanti poveri nel mondo, che non è una povertà innocente, né voluta da Dio, sino prodotta di un processo oggi mondiale di accumulazione, di una cultura della materialità, della morte, che sacrifica le persone in funzione dei beni materiali. C'è un meccanismo indietro, economico, politico, culturale, anche religioso, per la via del feticismo. E sì, è entrato il socialismo, non perché vogliamo il socialismo, sì, il socialismo che può essere un'alternativa di vita per i poveri nella misura che produce più uguaglianza, una democrazia più partecipativa, però nel centro non è né il marxismo né il socialismo, sino i poveri, che seguono oggi come la grande sfida alla teologia, per me, non più della liberazione, al pensiero cristiano. Perché in questo momento, dopo il crollo del socialismo e la mondializzazione del mercato totale, la umanità è unificata, non per la via etica, né per la via della religione, né per la via di una coscienza più o meno omogenea, è unificata per l'ordine del capitale, nella fase attuale dell'accumulazione che è il neoliberalismo, che produce una immensa ricchezza di grandi mega conglomerati delle grandi imprese, però a costa di quello che Garrodì diceva nell'ultima opera, io ho fatto anche il prefaccio di questa, Le Grand Debat du siècle, il grande debate del secolo, che dice che è un sistema così perverso che esige ogni giorno, una Hiroshima Nagasaki. Questo vuol dire ogni giorno esige 300, 400 mila vite umane sacrificate nell'altare di questo vitello d'oro che è il capitale e che ha drammatizzato enormemente i poveri del mondo. 18% della umanità consume 80% dei beni della terra. E gli altri sono gli esclusi di questo processo. Il problema dei poveri non è un problema solo di America Latina, né di Africa e Asia, è un problema anche di Europa, di Italia, gli esclusi anche sono qui, per questo qui ci sono isole del terzo mondo dentro del primo mondo, come da noi ci sono isole del primo mondo dentro dell'inferno del terzo mondo. C'era ieri nella Repubblica un articolo grande, nella prima pagina di Frankfurt Rundschau, che veniva ieri io di Germania, che dava il livello della povertà degli Stati Uniti, la ultima inchiesta della Segreteria del Tesoro, che diceva che ragazzi in giù di 18 anni sono 15 milioni sotto la soglia della povertà. Uno su quattro bambini passa fame in Stati Uniti. Stati Uniti, non è Brasile, non è Somalia, Stati Uniti. Per dire che questo processo oggi dell'alta tecnologia di punta, con una centrazione di accumulazione di ricchezza fantastica nel mondo, ha un prezzo sociale a pagare. Nel centro è il mercato e la merce, non è la persona umana, i popoli, cui loro bisogni, sino al rovescio. E questo è il processo non di emarginazione dentro del sistema, però esclusi fuori del sistema, che sono il zero economico, che non valgono niente, non solo dentro di un paese, di una società, sino di paesi interi che sono considerati non interessanti al mercato. In funzione di questo, nessuna inversione, niente, sono confrontati non col sistema, sino con la morte. Allora, questo è un problema mondiale per la coscienza cristiana, accanto di chi stanno le chiese. Se le chiese non ascoltano il grido dei poveri, che diranno a Dio? Perché nella fede sappiamo che Dio ascolta il grido dei poveri. Però non è sicuro che le chiese lo ascoltino. Una chiesa che non ascolta il grido dei poveri non ha niente da dire a Dio. E anche non ha niente da ascoltare la sua parola, che si è fatta sorda in me. E considerando in questa drammaticità, si può dire che ci sono strati della chiesa che vivono un fragello religioso, di cinismo, insensibilità al dramma del mondo, fanno dei patti con i grandi poteri di questo mondo per salvare interessi corporativi dell'istituzione senza badare alla dimensione mondiale della giustizia, della non vita. Per questo dico io che adesso il problema della teologia della liberazione è un problema di chiesa, non è un problema più di teologi o di chiese regionali come le chiese latinoamericane o la chiesa del Brasile. È un problema alle chiese, perché il mondo si è unificato. Due terza parte del mondo nel Gran Sud che sono poveri. La ricchezza accumulata nel nord. Come fare un dialogo religioso, salvifico, etico? E di che parte devono stare le chiese? Nella prospettiva evangelica non c'è discussione. Accanto di quelli che Dio ha sempre stato, Gesù ha sempre stato. E di lì parlare al mondo, in un senso anche di convergenza, unire la profezia come denuncia, con la pastorale come progetto positivo, di proposizione, di animare tutte le forze per salvare la vita. Perché oggi, al mio parere, il problema fondamentale non è promuovere la vita, l'espansione del sistema della vita, sia umana o sia della natura, sino a non lasciare morire e a garantire la sopravvivenza di milioni e milioni di persone. Il documento ultimo dell'anno scorso del programma del sviluppo umano della ONU diceva che 15 milioni di bambini muoiono nei primi 5 giorni all'anno, e sono 2 miliardi di persone sotto la soglia della povertà. Io, peccato che non ho i dati qui, ho lì nei miei documenti. Allora, questa è la realtà. E collegata con questo, voi finendo già, avete un po' di pazienza, perché mi sento che già sto cansando tutto. Insieme a questo, il problema ecologico, che non è solo il problema dei verdi, ecologico in un senso più fondamentale, di dire che tutto ha a avere con tutto, in tutti i punti, in tutti i momenti. Questo sistema grande, la prospettiva di vedere la Terra con gli occhi degli astronauti, che lì sopra nelle navi vedono la Terra, come diceva uno americano, questo che è andato alla Luna, John Young, qui della Luna, la Terra sta sulla mia mano. Questo pianeta azzurro bianco, di qui non ci sono neri, bianchi, ricchi e poveri, tutti siamo sorelle e fratelli, una famiglia umana, espressione di questa totalità, della Gaia, di questo organismo vivo, bellissimo, che è una parte del sistema solare, il Sole che è uno fra 100 miliardi di altri soli, nella galassia nostra che è una fra 100 milioni di altre galassie, e siamo a 19.000 anni luce del centro della galassia nostra, qui accanto nel sistema solare, in un pianeta Terra, il terzo del Sole, in un continente europeo, in una città qui Spelo, in una sala come questa dove stiamo parlando. Questa articolazione, che siamo una parte di una totalità organica, una e diversa, e che siamo responsabili di questo pianeta, che è minacciato. E gli esseri, gli enti più minacciati non sono le balene, né l'orso panda di Cina, sino sono i poveri del mondo condannati a morire prima del tempo. In Brasile ogni 90 secondi muore un bambino di fame o conseguenza delle malattie della fame. E nel mondo le proporzioni sono simili. Abbiamo una responsabilità. Non possiamo sfruttare in questa forma la terra, perché la terra ha limiti. Prima si ha sfruttato le classi sociali, la stessa logica ha sfruttato le nazioni, i continenti, e segue sfruttando la terra. La stessa logica. E non c'è una limitazione a questa logica, che porta alla morte del sistema. Come salvare la biodiversità, il patrimonio genetico, salvare la terra dell'inquinamento delle acque, del suolo, dei rapporti, come rifare i rapporti sociali a partire di una ecologia sociale che vede anche la società come parte di questa totalità e articola la giustizia sociale con la giustizia ecologica. Allora, questi due problemi della mondializzazione del dramma umano insieme con l'ecologia sono le due grandi sfide per la coscienza cristiana. E per me questo ha esposto la radicalità della riflessione. Nel centro non è, come i teologi più progressisti dell'anno 70 della teologia della rivista Concilio dicevano nel primo grande congresso, quale futuro alla Chiesa? In 89, altro congresso che abbiamo fatto a Louvain. Che futuro ha le chiese nella cultura, la inculturazione? Il problema non è questo. Che futuro ha l'umanità? Che futuro ha la natura? E come il cristianesimo, a partire della loro ricchezza spirituale, può apportare, garantire con altre forze che la naturalezza, che la natura e che l'umanità abbia futuro. Questo è il problema. Il problema non è il cristianesimo. Il problema è l'umanità, la terra. Una nuova centralità, una nuova radicalità. Il cristianesimo, insieme agli altri, spogliarsi del suo fondamentalismo di essere un popolo eletto in una concezione tribalista che provoca continuamente guerre, esclusione degli altri, sino una missione insieme agli altri per salvaguardare il mistero più profondo di Dio, che è il mistero della vita, a partire di quelli che meno vita hanno, che sono i poveri e le povere del mondo. Questo, a mio parere, esige una vera teologia della liberazione, globale, tutto il globo terrestre, radicale, che parte da un'altra radicalità e che non è solamente a partire della ricchezza religiosa, teologica, del cristianesimo, ma di tutta quella saggezza che Dio ha seminato nelle culture, e ognuna deve dare la sua contribuzione per salvaguardare lo creato e il patrimonio di vita, di diversità, di ricchezza che è su questo pianeta. Allora, io intento in questo libro, nell'altro prima già, mondializzazione, ecologia e spiritualità,
riprendere questi problemi nella ottica della teologia della liberazione, che io penso che questa teologia deve arricchirsi con questa tematica, repensare i temi classici che ha sempre scritto e lavorato in questa dimensione ampia. E in questo senso sì, sentiamo che abbiamo tanti compagni, colleghi, amici in tutte le chiese, in tutti i continenti, che pensano la stessa cosa e che non solo la pensano, che intentano lì dove sono vivere una rivoluzione molecolare. Questo vuol dire essere alternativi, vivere rapporti di diversi fra uomo e donna, fra persona umana e natura, un'altra forma di benevolenza con gli esseri, una rivoluzione veramente che coinvolge ognuno, di essere un seme di cambiamento nel piccolo che vive, però aperto alla totalità, non aspettando la grande rivoluzione che forse non verrà mai, però fare quella che possiamo fare dove siamo, nel senso che quello che si fa si comunica, che c'è una irradiazione morfologica su tutto il sistema della vita e aiuta a creare una coscienza nuova, con una nuova percezione del sacro, di Dio, una nuova religazione fra tutte queste esperienze, che può dare origine a una nuova religione più centrata in un Dio della vita, un Dio di comunione, un Dio che non solamente ha creato questo pianeta come un planeta degli uomini, ma che sia anche un planeta di Dio. E noi sotto questo grande arcobaleno della grazia che coinvolge tutti i popoli, che tutti sono figli e figli di Dio. Queste sono le sfide che intentiamo lavorare, non solamente io, per la teologia di liberazione. Aspettiamo che prossimamente appaiano i testi che danno testimoni di questa regione. Grazie.
Avremo molto da riflettere, credo, su quanto Leonardo ci ha detto. Comunque apriamo adesso la conversazione con lui e chiedete la parola. Chi desidera fare a lui delle domande? Prego.
Lei ha esordito dicendo che i veri eredi della spiritualità francescana oggi sono i piccoli fratelli di Santo Giacomo. Ma che cos'è successo?
Questa è una vecchia idea che io l'ho detto e scritto anche a piccole sorelle prima, dopo ai piccoli fratelli. Sì, i francescani vivono di quello che San Francesco non ha voluto, la grande istituzione. Come la Chiesa anche vive di quello che Gesù non ha voluto, la gerarchia, il potere, tutti questi vantaggi, privilegi storici. Che è un cammino, l'altro cammino è il cammino della vulnerabilità, della fratellanza, del servizio, la rinuncia di un cristianesimo imperiale, conquistare gli altri al Vangelo, alla verità, alla rivelazione unica, la salvezza di Gesù, in questa teologia imperiale della missione, che ha come presupposto un'istituzione del potere. Io penso che questo Papa che va con la croce nel mondo è un crociere, che va a conquistare persone. Crociato. L'altra parte, come San Francesco dice nella regola, se volete andare in missione, andate, intrecciare saraceno, zedaglios infideles, predicando il primo, anzitutto, il Vangelo della fratellanza, vivere insieme, servendoli. E dopo, se ritrovate che questo è un onore a Dio, predicate il Vangelo. Però fino a vivere insieme alla cultura, come sorelle, fratelli, inserirsi lì, bisogna 4, 5, 6 generazioni. E a partire di questo dire la testimonianza, la forza interiore che abbiamo, è il Vangelo di Gesù. E allora c'è una base di dire che il Vangelo è una cosa buona, non perché lo dico io, perché abbiamo mostrato, convivendo, come hanno fatto i primi missionari giapponesi, francescani, sono stati lì curando leprosi che hanno abbandonato la cultura cinese. E dopo non so quanti anni, più di 20 anni, dico, ma come mai avete la forza di stare con leprosi? No, perché noi siamo eredi di uno che è il crocifisso, che è morto così, parlo del Vangelo. Allora, io penso il problema è questo, qual è la centralità della Chiesa in ordine religioso? È l'organizzazione, il potere? O vivere del carisma? Allora, se c'è potere e carisma, che sempre sono due importanti poli della storia, basta leggere il nostro carissimo Francesco Alberoni per capire questa qui d'Italia che ha lavorato molto questo tema in parecchi libri, specialmente un grosso così, Genesi, che sono le due grandi forze della storia, che si ritrova anche in Max Weber, in Marx, che è l'esperienza nascente, l'intuizione, l'eruzione di un spirito, di un carisma, di un insight, di un'idea, e dopo la traduzione questo in un discorso, un'istituzione, un'organizzazione che ha come centralità il potere. Allora, c'è il carisma e il potere, bisogna articolarli, però articolarli a partire del carisma, perché se lo articoliamo a partire del potere facciamo la violenza al carisma, lo sottomettiamo. Partendo del carisma, se capisci anche il potere, può essere uno dei tanti carismi di organizzazione, però sempre sotto la funzionalità, al servizio dell'esperienza nascente, dell'incontro con Dio, dell'emergenza di un'esperienza nuova di Dio. Io penso che tanti francescani come il cristianesimo sono sotto questa dialettica. Però bisogna anche dire che sempre ci sono avuto quelli che hanno resistito a questo, per questo beati fraticelli, beati quelli che non hanno voluto entrare in questo, bisogna rileggere questa storia. E tutta la tradizione profetica del cristianesimo, dei monaci, della vita religiosa, che vive effettivamente comunione, democrazia, accanto di quell'altra forza che è più storica, più istituzionale, però sempre ha avuto nel cristianesimo un momento carismatico in tutte le generazioni. Però mai ha funzionato come la struttura fondante. Io penso che bisogna articolare i due, lo spirito e il verbo, i due, come diceva Santo Irineo, le due braccia, le due braccia che il Padre ci abbraccia e ci eleva fino a Lui, che è lo spirito e il verbo. I due sono nella storia, sono due missioni, per me due incarnazioni, nello mascolino e nello femminile, nello maschile, tutta la globalità umana è toccata per la divinità, in questo senso redenta. Articolare questo, io penso che i francescani sono stati vittime della loro istituzionalizzazione, che io vedo che nei piccoli fratelli, piccole sorelle che io ho accompagnato tanti anni in Rio, che vivono sempre in una favela, quando il luogo dove stanno ha migliorato, cambiano a un luogo più degenerato per fare lì il testimone. Questo è il carisma. Se c'è l'esempio più umile, più basso, il più infernale, come Gesù che è andato fino all'inferno per cercare le persone, salvarle lì, testimoniare la vita. Penso loro hanno fatto questo, San Francesco ha voluto questo. Allora, per me, se un giorno volverò a questa cosa, no, io mi sento francescano, più cristiano francescano che cristiano romano.
Senti, e sulle elezioni dici qualcosa di ieri e di oggi e di domani, le elezioni in Brasile?
Forse io propongo, per farlo riposare un po',
no, va bene,
che le domande... No, sì. Facciamo gruppi di domande. Gruppi
sì.
Di domande.
De tre in tre, forse, meglio.
Ogni tre lui risponde, così va si riposa un pochino. Allora, momento. Sei tu? è lo stesso, dopo.
Tu hai detto che è cambiata trincea pur rimanendo nella stessa lotta. Io ho visto che in America Latina però un po' la lotta alla teologia della liberazione passa anche attraverso nomine di nunzi, vescovi, che poi incide anche sulla pastorale delle stesse comunità di base, no? Per cui dico, alla fine uno deve cambiare continuamente trincea, perché anche nelle comunità di base vengono, nella formazione dei sacerdoti viene influenzata in una certa direzione. Non c'è il rischio che io ritrovo anche noi cristiani d'Occidente, che poi non si ritrovi più una trincea, insomma, di non sapere su quale trincea lottare?
Chi voleva parlare?
Io ho avuto parecchi contatti con la Santa Madonna. Io ho questa impressione che molte volte la Chiesa, più che badare alla verità teologica e pastorale, è influenzata da un'altra situazione che non riguarda la teologia pastorale, ma che è il potere. Una cosa è un aspetto che proponiamo. Sì. Io non ho mai contato, però questa impressione da come si comporta anche un tempo, si comporta. Tu invece hai un contatto, io questa impressione.
Giappino, scusa. Ma aggancio alla domanda sulle elezioni politiche in Brasile, sulle ultime elezioni.
Sì.
Perché, vabbè, oramai negli ultimi giorni mi pare che era abbastanza scontata la vittoria di Cardoso e la sconfitta di Lula. Però volevo connettere questa domanda a una riflessione che facevi all'inizio, e cioè alla presenza in Brasile di ben 100.000 comunità di base. 100.000 comunità di base significa milioni di persone che testimoniano la possibilità di un'organizzazione sociale diversa, oltre che di una vita fraterna e più comunitaria. Allora mi sono posto questo problema: se di fronte a una così capillare presenza di una chiesa comunitaria che testimonia una possibilità alternativa di organizzazione della società, si ottiene poi sul piano politico un risultato in fondo deludente. Che cosa c'è che non funziona in questo meccanismo? Cioè la fraternità e l'impegno comunitario è inefficace sul piano politico, sul piano della sua traduzione politica. Cioè dobbiamo accontentarci di una rivoluzione personale e molecolare, però rinunciando all'utopia di una trasformazione sociale di fondo che sia in grado di organizzare un combattimento anche con grandi poteri, che se lo facciamo per piccole comunità o se lo facciamo ognuno per il nostro conto diventa irrealistico che possa vincere. Faccio questa domanda perché credo che questo sia un problema di fondo per la parte di mondo da cui vieni, ma credo che sia un problema grave per altri versi e per altre motivazioni anche in Occidente, cioè la perdita della speranza nella possibilità di una incidenza politica anche dell'impegno di fede e dell'esperienza comunitaria.
Sì. Voglio cominciare per questa ultima, che è più attuale e più recente. C'erano in confronto in Brasile due grandi progetti: il progetto del neoliberalismo, della modernità e dell'ingresso del Brasile nel mercato mondiale, una forma di associazione come associo minore, subordinata però aperto alla tecnologia di punta, al mercato mondiale. E questo, le tesi del consenso di Washington, non voglio entrare in questo perché è una cosa più di dettagli, sono state assunte per il candidato di Fernando Henrique Cardoso, che era sempre stato di sinistra, dei gruppi nostri, anche esilato per i militari, però che difende una forma di resignazione questa tesi, di che non c'è più tempo utile per il terzo mondo fare il suo cammino verso lo sviluppo, perché l'accelerazione è così tanta e le pressioni mondiali sull'economia nazionale sono così articolate per il Fondo Monetario Internazionale, Banco Mondiale, i grandi organismi del tesoro nordamericano, dell'articolazione dei sette grandi potenti, che se noi vogliamo perdere il passo della storia dobbiamo entrare come gli altri paesi hanno entrato in questo processo di mondializzazione, con questa perversità cosciente di che la inserzione sarà sempre dipendente e i benefici di questa inserzione saranno appropriati al massimo 30% della popolazione, che sarà inserita nel primo mondo con grande sviluppo, ricchezza. Già si vede adesso questo, come si è visto in Argentina e Cile, e che lui si propone di diminuire questa perversità al massimo. L'altra proposta di Lula, che viene dalla destra, con un'accumulazione di potere sociale di sinistra, perlomeno di 30 anni, di dire no, che il Brasile ha una capacità di un mercato interno, di avere un progetto proprio, di a partire dalla ricchezza della natura, dell'accumulazione di razionalità, di politica, articolazione anche con altri paesi, di fare un rapporto mondiale, non di sottomissione, sino di sovranità, con un potere centrale, mete sociali realizzabili, che prima è alimentare i 32 milioni di affamati e il popolo brasiliano. Secondo, una politica di salute che può recuperare questa legione di ammalati che sono il popolo brasiliano. Una politica fondamentale di abitazione contro i milioni che sono senza tetto, senza casa, e creare dei luoghi di lavoro a partire dalla piccola mezza impresa. Questo è possibile fare, abbiamo ricorsi, bisogna la volontà politica. Lula aveva fino a 2 mesi prima sempre 40-45% delle intenzioni di voti. Però Cardoso, ministro del Tesoro, ha presentato un piano reale con la moneta reale, che segue strettamente le grandi tesi del consenso di Washington, che è la stabilità della moneta, che è la riduzione dello Stato tramite privatizzazione, che è un lancio del sviluppo a partire di capitale mondiale, non di capitali nostri. E ha iniziato questa politica. Ridotto 2 mesi prima delle elezioni la inflazione, che era 50% al mese, a praticamente a zero. Stabilizzato la moneta, tutti contenti, adesso possiamo calcolare sui prezzi con quanto possiamo guadagnare i soldi, che ognuno lo sente in tasca, non è una idea, non è un progetto, una cosa realissima, soldi mancano. Come inconveniente evidente che hanno stabilizzato i salari a un livello bassissimo e i prezzi alti. Salari sono, come si dice lì, salari sono de Somalia i prezzi di Nuova York. $80 al mese, 42% della popolazione guadagna $42 al mese, però stabili. Questo è un valore fantastico, con una promessa di chi va a risolvere il problema dello sviluppo, del lavoro, tutto questo, un nuovo populismo. Tutti i mezzi di comunicazione, noi abbiamo il nostro Berlusconi a Brasile, che è la televisione Globo, che ha 80% di audienza su tutto il paese, una televisione primo mondo di altissima qualità tecnica, che può paragonarsi con Italia, Germania e Stati Uniti, altissimo livello, quelli che sono stati a Brasile possono dire. Tutti gli organi di radio, televisione, giornali sono stati posti a servizio di Fernando Henrique Cardoso e hanno messo all'esilio Lula, che non appariva niente, quando appariva sempre una forma distorsionata, negativa, ed è 44-45% che sempre aveva, caduto a 26, il fratello Enrico Cardoso, che era sempre 15, 18, al massimo, e in 15 giorni 40, 45, 50 è rimasto lì. Questa manipolazione di mezzi, con tutta la forza del capitale, dei simboli concreti, ha fatto guadagnare. La speranza nostra è che Fernando Enrique Cardoso sia minimamente fedele alla sua biografia, sempre un uomo di sinistra, amico personale di Lula e nostro. Io ho pubblicato due libri di lui nell'editoriale, i quaderni della istituzione dove lui era coordinatore, i quaderni Sebrap quando era in esilio e dopo. Un maestro di tanti teologi della liberazione, che sia minimamente fedele e che può rompere il patto di potere che ha fatto con la destra, col grande capitale, ha accennato a questo, di dire che vuole lavorare col PT, che vuole lavorare con questo progetto più sociale. Per uno non sa, Brasile, la soluzione del Brasile non è solo in Brasile, è nell'articolazione con i poteri mondiali oggi. Ma voglio dire che l'importanza per noi di sapere che due volte già abbiamo potuto formulare un'alternativa con un candidato carismatico e siamo quasi arrivati al centro del potere, che è l'Stato. Evidentemente non è tutto il potere, perché il potere sociale è altro. Però arrivare nel potere centrale, a partire di quale si può fare una politica altra, più, come diceva Gandhi, la politica come un atto amoroso verso il bene comune, verso quelli che hanno bisogno del potere per rifare i mezzi della vita. E siamo in questa situazione. Però, dall'altra parte, bisogna dire che Fernando Henrique Cardoso non è un corrotto, è un politico nuovo, con una straordinaria mentalità, è stato professore alla Sorbonne non so quanti anni, dopo in Harvard non so quanti anni in esilio, grande sociologo, ha una storia biografica buona, solo che ha voluto il potere, ha intentato per la sinistra, non ha potuto, è andato per la destra, perché voleva il potere in ogni forma. E questo è il guaio nostro, però abbiamo un po' di speranza. Sì, c'è un problema con la teologia della liberazione. Razzi ha detto a Harvey Cox, questo grande professore di Harvard, che ha fatto un libro sulla teologia della liberazione, l'affaire con me, e ha intervistato Razzi. Razzi ha detto: la strategia con la teologia della liberazione è questa. Hanno la testa dura loro, i teologi della liberazione. Non si può sistemarli, sempre si scampano qui e lì. La strategia adesso è questa. Dove lavorano? Vi sono. Nominiamo vescovi più fedeli a Roma, in 10 anni non hanno posto dove fare la sua teologia, non hanno luogo, non hanno una base ecclesiale sociale per fare la teologia. Effettivamente si fa così in Brasile. Adesso, in questo momento, 50 diocesi sono da 2 anni senza vescovi, Roma non nomina, perché voglio sottomettere la conferenza alla strategia con due orecchi verso Roma, e no, uno verso Roma e l'altro verso il popolo, per me i due verso il popolo, in ogni modo. Questa è una strategia. Però la forma come noi stiamo facendo l'alternativa nostra non è tanto verso la teologia. Sì, seguiamo fare la teologia, Gustavo Gutierrez, io, mio fratello, Beto, Libagno, tutta questa comunità. Però la forza della teologia della liberazione è nell'aspetto biblico. Si è creato in Brasile e anche adesso in America Latina, la interpretazione popolare della Bibbia, in Brasile il SEBI, Servizio Centro di Studi Biblici, che ha un'articolazione nazionale su tutto il paese, con regioni, con incontri, con gruppi, e sono più di 600.000 circoli biblici, dove legano una pagina della Bibbia comparagonata con la pagina della vita. E di questa fruttificazione nasce la prospettiva di liberazione a livello ecumenico, a partire dalla Bibbia. La Bibbia è un patrimonio comune dei cristiani e non monopolio della Chiesa, e lì c'è un sviluppo enorme di coscienza, di mobilizzazione, di rianimazione delle comunità,
e specialmente la pastorale sociale, che è dove va la cosa. Hanno intentato parrocchializzare le comunità di base, dire la comunità di base dentro la parrocchia, come per i ricchi c'è l'Opus Dei, per la classe media c'è la pastorale sociale, crucifisso cristianale, per i poveri c'è la comunità di base e i circoli biblici. E la centralità al parroco, che nomina e coordina tutto questo. Questo è pensato a partire di Roma, però non funziona, perché la parrocchia non arriva alla favela, non arriva all'interiore. E lì allora abbiamo adesso due forme di comunità, che io direi le comunità ecclesiastiche di base e le comunità ecclesiali di base. Gli ecclesiastici sono quelli che il parroco ha la coordinazione, allora è un modo di arrivare a evangelizzare i poveri. L'altra, l'ecclesiale di base, è una forma altra di organizzare tutta la vita della Chiesa a partire dalla comunità, come una forma diversa di essere Chiesa, di essere cristiani, attorno alla parola di Dio, con l'autonomia relativa dei laici, però in comunione con la comunità, con i vescovi, con la Chiesa, però con una forma propria di organizzare sull'asse della comunità, non sull'asse del potere ecclesiastico sacramentale. Ma io penso che questo cammino ecumenico sulla parola di Dio, appropriata per il popolo, letto della prospettiva dei poveri, dove appare già la dimensione di liberazione, per me è il cammino giusto, è vero, di creare un altro tipo di cristianesimo, già direi ecumenico oltre le denominazioni classiche delle chiese, insieme a altre denominazioni religiose, un ecumenismo di base, e che mi sembra essere una porta e una contribuzione importante all'ecumenismo internazionale. L'altra, sul potere, io penso sì che è una questione che bisogna pensare, il potere, fare quello che Marx ha fatto con la filosofia del diritto di Hegel. Per criticare il sistema moderno capitalista, non criticare l'economia prima, criticare il diritto, perché il diritto dà la legittimazione. Manca nella Chiesa una teologia del diritto canonico, non c'è, perché è una vergogna il diritto canonico, è la dittatura del clero. Sono, credo, 100 e poco canoni sui laici, il popolo di Dio, e 2000 e tanto sul clerico. Allora si vede la sproporzione, la dominazione clericale a partire della la legalità giuridica, che conferma questo ordine, che per me è un disordine, perché riproduce quello che esattamente Gesù non voleva, che è non le differenze, le disuguaglianze nella Chiesa. Dire che il corpo clericale ha una natura diversa, il corpo laicale è altro, che sono due corpi diversi. Questo Dio non ha voluto, Gesù non ha voluto. Tutti siamo sorelle e fratelli, il Padre è uno solo. Perché introdurre queste disuguaglianze? Il pensiero gerarchico non è trinitario, è del vecchio monoteismo pagano, che un solo Dio, un solo dittatore, un solo vescovo, un solo papa, un solo parroco, un solo condottiere, tutti gli altri sottomessi. Questa è una concezione falsa di Dio. Il Dio cristiano è Dio comunionale, comunitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio non è la solitudine di un ente celibatario solo vecchio sopra, poco la caricatura. Però dire no, è una famiglia. Tre diversi però in comunione. E quelli che portano comunione in questo mondo sono i rappresentanti di questo vero Dio, dell'esperienza di Gesù. La Chiesa deve essere comunitaria fondamentalmente, diversa però per fondare la comunione. Un potere diciamo, pensato in questo modello monoteista porta alla centralizzazione, alle forme abusive di esclusione, potere sugli altri, il potere come dominazione e non potere con gli altri. Per me l'utopia cristiana del potere è questo, avere il potere per rinforzare il potere degli altri. Io non sono contro il potere, voglio potere, società e la Chiesa, per fare il potere mediazione alla giustizia, mediazione ai cambi necessari per promuovere la vita. Allora il potere vero è quello che rinforza il potere degli altri, socializza il potere, democratizza il potere, e fa che il potere sia una forma di tutti essere i portatori di questo potere in funzione di una cosa comune, che sia buona per tutti. Perché possiamo fare questa riflessione nel campo politico? Perché non nella Chiesa? No, questa è una sfida che bisogna rispondere.
Posso?
Sì, Giovanni, Gianni.
Io vorrei fare una riflessione insieme a Leonardo e poi una spudoratezza.
Con me anche.
Ma quella la faccio da solo, se tu mi vuoi dare compagnia te la chiederò comunque. Allora, la riflessione la faccio sull'informazione. Informazione, carisma e potere. Per schematizzare, c'è l'informazione, cioè informazione che abbia carisma e potere insieme non ce n'è. C'è l'informazione che ha solo potere senza carisma. Mi viene da pensare all'Osservatore Romano, ma anche a Repubblica. E c'è invece l'informazione che ha un po' di carisma ed è senza potere. E questo succede anche per la teologia. La teologia della liberazione ha carisma ma non ha potere. La teologia di Ratzinger non ha carisma ma ha molto potere. Allora io credo che noi abbiamo il dovere.